Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Bentrovati qui sul Radio Sherwood, oltre che Gemini Network. Seguiremo insieme con tutte le radio del nucleo che compone Gemini Network la manifestazione direttamente da Cutro. Io sono Rossella e qui con me c'è
Alessandro.
E innanzitutto è chiaramente un momento molto molto sensibile, perché quello che è avvenuto a Cutro è senza dubbio una tragedia. Seguiremo insieme la manifestazione che dovrebbe partire a breve. Al momento c'è il concentramento, dalle notizie che provengono sono approdati tantissimi pullman da parte di tutta Italia. Seguiremo, grazie ad alcuni inviati che sono lì sul posto, sia di Cosenza che di altre città che hanno raggiunto la manifestazione, e quindi proveremo un po' a informarci su quel che sarà.
Sì, penso che sia un momento molto importante, visto quanto è stato deciso recentemente, le direttive approvate e discusse nella giornata di giovedì 9 marzo. È fondamentale che ci sia una mobilitazione per dare anche una risposta a quanto contenuto dentro quelle direttive, che vanno sempre in un'ottica di respingimento, di rimpatri, di accordi con paesi che reputati sicuri, una cooperazione che è molto diversa dalla reale cooperazione che si possono trovare dentro i circuiti sociali e dal basso, ma una cooperazione fatta di espulsioni e di respingimenti. Non vengono contemplati assolutamente modalità per poter entrare in Italia in maniera regolare, corridoi umanitari non vengono contemplati. La modalità di ingresso regolare in Italia è garantita soltanto nelle condizioni lavorative, in previsione anche della stagione estiva, dove serve manodopera da sfruttare e da inserire dentro circuiti che potenzialmente possono ricadere dentro i circuiti del caporalato. Le direttive vanno in questa direzione qua, purtroppo rispetto a quanto era stato ipotizzato dalla Meloni non c'è nessun tipo di apertura verso corridoi e canali umanitari.
Noi abbiamo la possibilità di sentire il primo intervento qui in diretta su Gemini Network. Salutiamo Francesco Febbraio. Ciao Francesco, ci senti bene?
Pronto?
Ciao Francesco, ti sentiamo. Tu sei arrivato in manifestazione?
Ti sento un po' bassa.
Beh, l'importante è che sentiamo te, non è un problema.
No, bene, giusto per capire.
Raccontaci pure come sta andando, se sei riuscito ad arrivare in manifestazione, magari facci anche una panoramica generale di questi giorni lì a Cutro.
Vabbè, allora, intanto siamo appena arrivati, devo dirti che ancora siamo abbastanza, abbiamo dovuto parcheggiare le macchine molto distante dal luogo del concentramento, perché qua stanno arrivando veramente tantissime persone, ci sono tantissimi pullman che stanno arrivando da diverse parti, poi adesso non sono in grado di dire da dove, ti dico solo che c'è un numero abbastanza importante di pullman, il che fa presupporre che ci sia una buona partecipazione, che era quello che un po' tutti ci eravamo immaginati, che ci fosse questa buona partecipazione. Su come sarà la composizione di questo corteo te lo potrò dire magari in un secondo collegamento, quando saremo lì arrivati proprio al luogo del concentramento. Non so cosa mi chiedevi, scusa, non ho capito prima.
No, un piano generale anche su quello che è accaduto nei giorni scorsi lì a Cutro, sul Consiglio dei Ministri, sia dal punto di vista espressamente politico, ma anche come il piano cittadino ha reagito a questa azione politicistica del governo Melone.
Vabbè, allora ti dico che intanto ieri, credo che l'abbiate visto, l'abbiate sentito dai telegiornali, è stato ritrovato l'ennesimo bambino, siamo alla 73esima vittima di questa strage.
Purtroppo ti aggiorno che sono 74, è stato recuperato
bene,
un altro corpo,
bene,
da scusa, poco tempo.
Appunto,
è un aggiornamento quindi veramente dell'ultima ora.
No, immagino, anche perché ancora al momento, dalle notizie che si hanno, e che ci sono almeno dai 30 ai 40 dispersi ancora che sarebbero dispersi in mare, quindi credo che purtroppo questo elenco di morti aumenterà anche nelle prossime ore. Allora, a Cutro cosa è successo? A Cutro è arrivato il Consiglio dei Ministri, non c'è stato, hanno tentato di far passare l'idea che ci fosse un'accoglienza da parte anche dei cittadini di Cutro, tutto falso. I muri per arrivare a Cutro erano pieni di scritte contro Piantedosi, contro la Meloni, che sono state poi prontamente cancellate per evitare appunto che potessero essere viste. È arrivato questo Consiglio dei Ministri in un paese molto colpito da questa tragedia, da questa strage, anche perché considero un fatto, questa è zona di mare, gente di mare, gente che il mare lo conosce e sa quanto sia difficile in certe condizioni navigare in questo mare, e quindi conosce il dramma di chi rimane vittima del mare. C'è stato il presidio fatto dai movimenti, presidio di ovviamente che contestava questa presenza, poi come avrete letto c'è stato questo lancio simbolico di questi peluche che sono finiti sulle macchine del corteo dei ministri, un gesto che ha avuto da un punto di vista mediatico un effetto dirompente, questo lancio di peluche a simbolo di quelle tante vittime che fanno parte di questa strage, che sono dei bambini. Non so se vuoi chiedermi qualcos'altro.
No, più che altro, visto che tu parlavi proprio di una popolazione che è sensibile, perché è una popolazione di mare, però mediaticamente quello che abbiamo visto anche nei telegiornali è che se da un lato c'era chi lanciava i peluche, dall'altro lato c'era chi applaudiva.
No, guarda, quella è stata un'altra di quelle cose inventate, cioè hanno diviso la strada con queste transenne. La gente che stava di là non era gente a sostegno della Meloni, assolutamente, erano veramente i pochi, probabilmente fatti arrivare lì appositamente per strappare alle telecamere qualche applauso nei confronti della Meloni, ma quello è stato solo un fatto puramente logistico, quello che da una parte c'erano i contestatori, diciamo così, e dall'altra c'era chi approvava il governo Meloni. Come se si guardano bene le immagini, c'era solo una bandiera italiana tenuta da 3-4 persone, non di più. Il resto del paese ha accettato ben volentieri la presenza nostra, in effetti molti di loro hanno preso i cartelli, quelli che recitavano non il mio nome, e li hanno esposti, quindi quella apparizione televisiva che sembrava esserci una divisione tra due momenti, uno che contestava e uno che approvava l'arrivo della Meloni, è una cosa puramente inventata dai media che hanno risposto e che hanno voluto fare questa sorta di separazione, ma ti assicuro che una stragrande maggioranza di quelli che erano anche dall'altra parte era con noi per quanto riguardava la contestazione alla Meloni.
Guarda, io te l'ho chiesto proprio per sfatare questo gioco delle parti falsato che è stato creato mediaticamente. Cioè, questa trasmissione serve proprio per narrare quel che veramente succede fuori dai circuiti mainstream, quindi ti ringrazio per aver specificato quel che è veramente accaduto.
Sì, sì, perché ti ripeto, è stata una cosa meramente di tipo logistico, la polizia ha diviso la strada con queste transenne e per caso la gente è finita dall'altra parte, non perché volesse stare in contrapposizione a quella piazza che protestava, anzi, è stata molto accogliente in quel senso. Le scritte fatte durante il percorso, sul percorso del corteo dei ministri sono state fatte dagli abitanti di Cutro, non sono andati persone strane a quel contesto a fare quelle scritte.
Okay. No, è giusto, ti ringraziamo, ma se vuoi, Francesco, ci risentiamo una volta che hai raggiunto il cuore del corteo, così ci dai un aggiornamento più vivido su quello che sarà.
Certo,
okay?
certo. Va bene, avete anche altri numeri, eventualmente potete chiamare anche altri che sono qui, ho già visto Cettario pure della radio che è qui con me, quindi magari se volete potete anche chiamare loro per eventuale corrispondenza.
Perfetto,
okay?
Va bene, va ti bene. Ringraziamo intanto.
Grazie.
E buona manifestazione e a presto.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao. E questa era l'intervento di Francesco Febbraio di Radio Ciroma, che è lì presente come interventore anche di Gemini Network. Noi continuiamo con la nostra trasmissione, magari dando anche delle informazioni. Prima tu, Alessandro, stavi parlando anche dei decreti e ultimamente si sta discutendo molto anche del decreto flussi, un argomento che è stato, credo, appositamente inserito in un piano già mediatico in cui si parlava solo ed esclusivamente di migrazioni.
Sì, esatto, un argomento che adesso è sul piano della discussione, è incentrato sulla possibilità di far arrivare le persone in previsione della stagione estiva, un po' come la sanatoria che era avvenuta nel 2020, il collegamento è stretto perché effettivamente in previsione della stagione estiva serve manodopera e richiesta anche manodopera più professionalizzata rispetto anche alla sanatoria del 2020, e si stanno già attuando, diciamo, i primi accordi tra il datore di lavoro e le persone che devono poter arrivare nei Stati dell'Unione Europea. E si sta in qualche modo non catalizzando l'attenzione su un breve periodo di un anno, ma con questo decreto di flussi si andrà a coprire la manodopera per i prossimi 3 anni, quindi si sta facendo un po' un piano di medio periodo per quanto riguarda l'accesso nei territori dell'Unione Europea, nei Stati dell'Unione Europea, però sempre in ottica lavorativa. Non sono ammessi, diciamo, altri motivi di spostamento. I migranti economici, diciamo, vengono sempre messi al bando e le condizioni che si stanno mettendo sul piatto sono queste: o sei una persona che viene in Italia per lavorare, oppure non è contemplata alternativa a questo.
Bene, grazie Alessandro per i tuoi aggiornamenti sempre molto puntuali. Abbiamo la possibilità di sentire Matteo Iannitti che ci parlerà anche un po' di quanto accaduto e anche di questa manipolazione tra il governo Meloni, Frontex e quello che è realmente accaduto per la strage di Cutro. Ciao Matteo e ben trovato qui su Gemini Network.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
E dici un po', ma fammi capire, tu sei in manifestazione, sei a Catania, dove ti trovi in questo momento?
Allora, io in questo momento mi trovo a Catania, da Catania sono partite molte macchine, un pullman con diverse compagne e compagni di tante associazioni che in questo momento stanno manifestando a Cutro. Noi abbiamo fatto promossa dalla rete antirazzista catanese, dal sindacalismo di base, una manifestazione ieri al porto di Catania proprio diciamo per denunciare nuovamente la situazione che si è venuta a creare, la strage di Cutro, ma anche per ricordare, insomma, continuamente quali sono le politiche dell'Unione Europea, le politiche del governo italiano, le politiche di Frontex sull'immigrazione, che sono politiche non solo criminali ma anche stragiste, da quello che stiamo vedendo e continuiamo a vedere proprio in queste ore. Circa 1000 persone stanno raggiungendo i porti italiani e sono state salvate solo per l'effetto diciamo devastante che ha avuto la strage di Cutro sul governo, altrimenti sarebbero stati altri morti in mare nella totale indifferenza. Niente, quello che succede a Catania è una mobilitazione continua. Noi qualche mese fa siamo stati protagonisti del braccio di ferro che ha riguardato le navi umanitarie Humanity One e Geo Barents. Siamo stati per giornate intere, nottate intere al porto per chiedere che i migranti considerati dal governo carico residuo fossero lasciati andare, fossero liberati, con un grande successo di quella mobilitazione che poi ha portato effettivamente allo sbarco di tutte e tutti i migranti e viviamo in trincea, cioè noi qui siamo al confine, Catania da ormai quasi 7 anni è un punto, il punto più avanzato nel Mediterraneo dell'agenzia Frontex, cui l'amministrazione comunale ha regalato un palazzo appena ristrutturato per fare la sede dell'agenzia, e devo dire che da quando c'è Frontex a Catania anche tutta la politica rispetto alla garanzia dei diritti dei migranti una volta che sbarcano al porto, sia a Catania che ad Augusta che a Pozzallo, è completamente cambiata.
Ok, voi avete in previsione anche altri momenti di contestazione? State organizzando qualcosa anche per gli ultimi avvenimenti accaduti?
Ma allora, guarda, qui è una mobilitazione continua, ci sono diverse realtà che si occupano diciamo di monitorare continuamente la questione degli arrivi dei migranti e dei diritti dei migranti sul territorio e dei richiedenti asilo. Innanzitutto la rete antirazzista catanese, alla quale poi si sono diciamo unite tante altre associazioni. C'è un lavoro straordinario che hanno fatto alcuni compagni, tra cui Alfonso Di Stefano, che da sempre ha coordinato questo tipo di attività antirazziste sul territorio. Poi c'è una rete composta da decine di associazioni, che è la rete Restiamo Umani, che continua la mobilitazione. Le emergenze qui sono all'ordine del giorno, che riguardano la primissima accoglienza, e riguardano anche il fatto che la Sicilia e in particolar modo Catania è un hub anche dei trafficanti di terra, che intercettano le persone che arrivano sulle nostre coste, vengono smistati nei centri di accoglienza o nei centri di espulsione, e poi in qualche modo fuggono da quei centri o vengono allontanati da quei centri anche con i fogli di via eccetera, e poi convergono su Catania per continuare il viaggio. Quindi il nostro lavoro non è solo diciamo politico rispetto a i governi, le amministrazioni e Frontex, che proprio come dicevo è sul nostro territorio, ma è un lavoro anche di monitoraggio di quello che poi è lo sfruttamento delle migranti e dei migranti, che avviene anche quando loro arrivano sul territorio, e poi ci sono queste agenzie diciamo anche molto legate alla criminalità organizzata del territorio, che consentono di proseguire il viaggio non nell'ottica della libertà o della liberazione di queste persone, ma continuando il ciclo di sfruttamento. Le ultime iniziative che noi stiamo facendo riguardano per esempio il contrasto a questa trovata pubblicitaria del governo Meloni, per esempio sulla questione degli scafisti. Noi abbiamo incontrato decine e decine in questi anni di ragazzi giovanissimi migranti accusati di essere scafisti, che altro non erano che persone prese un minuto prima di partire sulle spiagge della Libia o dell'Egitto, costrette a guidare quei barconi perché magari avevano qualche competenza in più, perché erano pescatori o avevano frequentato dei marinai, insomma venivano da famiglie abituate a uscire in mare, ed erano vittime esattamente come gli altri. Diciamo che i fronti di azione in questo momento sono davvero tanti qua sul territorio.
Guarda, grazie Matteo, sei stato veramente molto puntuale. Su quanto tu hai detto ci ritorneremo anche nel corso della trasmissione.
Grazie a voi.
Grazie mille e a presto, e
a presto.
Buona lotta.
Ciao, grazie. Ciao, a Matteo, voi. Ciao. Buona giornata.
Bene, Matteo parlava anche dell'ultima questione che è stata affrontata nel Consiglio dei Ministri lì a Cutro. Si è parlato anche di un pugno duro, una stretta dura nei confronti degli scafisti, e prima Matteo invece ci diceva come alle volte viene anche un po' manipolata questa figura, come se fossero dei loschi assassini che vogliono arricchirsi sulle spalle di persone che cercano un futuro migliore, quando in realtà gli scafisti non sono nient'altro che persone come loro che si trovano in una situazione che è stata creata lì all'improvviso, nell'urgenza. E per ripetere un po' il decreto legge che è stato approvato a Cutro, cioè si parla per, del nuovo reato, morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, che ha previsto delle pene gravissime, cioè pene del genere ce l'abbiamo probabilmente per l'omicidio o per il sequestro di persona nel nostro codice penale, parliamo di da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone, da 15 a 24 anni per morte di una persona, dai 20 ai 30 anni per la morte di più persone. E questo è un reato che immagino che poi sarà bloccato dalla Corte Costituzionale alla prima applicazione, ma che può essere perseguito anche fuori dal territorio italiano, cioè anche se il reato si è manifestato in acque internazionali e fuori dai confini nazionali. Quindi questa è una cosa che va oltre. Praticamente la risposta del governo a questa tragedia non è stato un mea culpa, non è stato un riflettere su quello che è successo, sul fatto che non si sono attivati i soccorsi in tempo, ma hanno subito pensato di rispondere con il pugno di ferro e con una reazione assolutamente repressiva e quindi in linea col governo Meloni.
Sì, esatto, sottoscrivo quanto detto da Rossella, viene messo sul piatto di discussione multe, ma soprattutto anche detenzioni di svariati anni, si parla fino a 30 anni in base al numero di morti che si effettuano. Purtroppo si parla in questi termini qua. La Meloni in conferenza stampa ha detto chiaramente le direttive stanno andando verso una caccia all'uomo agli scafisti piuttosto che agire di andare, come in precedenza, andare a cercare i morti nel Mediterraneo, cerchiamo di evitare questo andando a prendere gli scafisti. Quindi il braccio di ferro è importante, notevole, non si prende però assolutamente in discussione la terra di origine, gli stati di origine di queste persone, perché nel momento in cui si continua a intervenire in maniera anche oppressiva sui territori e non si creano le condizioni tali per cui le persone possono avere una vita degna, diventa molto complicato una permanenza nel proprio territorio di origine. Quindi è questa un po' la situazione. Allo stesso tempo quello che si nota, le condizioni italiane diventano sempre molto restrittive perché si è proceduto verso una restrizione anche dei permessi di soggiorno per protezione speciale.
Ah, non preoccuparti, è una linea caduta, continua Alessandro.
Sì, c'è una restrizione nella concessione della protezione speciale che era stata introdotta in sostituzione della protezione umanitaria nel 2018 con Salvini, poi ratificata dal governo Lamorgese. L'accusa della Meloni è questa, sostanzialmente le protezioni non possono essere date a tutte e tutte, devono sussistere dei gravi rischi di ritorno nel proprio terra di origine. Quindi sostanzialmente il braccio duro è se nei confronti dei scafisti, ma è anche su una possibilità di permanere in Italia.
Abbiamo la possibilità di avere in diretta Stefano Bleggi direttamente dalla manifestazione Fermiamo la strage subito di Cutro. Ciao Stefano. Stefano,
pronto?
Ci senti? Sì, ok, ti abbiamo. E sei in manifestazione?
Sì, sento molto basso.
Però non preoccuparti, l'importante è che ti senti tu. Ci puoi raccontare un po' di quel che vedi, come sta andando, se siete partiti?
Allora, il corteo è partito verso le 14.30, è partito un po' in anticipo perché stavano già arrivando, ancora i pullman e delle persone insomma che si stanno muovendo soprattutto dal sud Italia, dalle regioni limitrofe alla Calabria, ma anche con pullman in arrivo da Roma, Napoli, Milano, insomma comunque c'è una mobilitazione che ha un respiro sicuramente nazionale. In questo momento il corteo sta attraversando la piccola cittadina di Steccato di Cutro, una cittadina insomma marina, quindi insomma una piccola frazione lungo il mare di Cutro, ma in questo momento ci sono possiamo dire due cortei, un corteo in testa con insomma centinaia di persone soprattutto legate alla CGIL calabrese e anche di altre regioni e ad alcune associazioni come l'ARCI, diciamo silenzioso, quindi senza nessuna coro, senza nessuna amplificazione e che è partito. Poi uno spezzone invece, possiamo definirlo movimento, con in testa la cosa importante, credo da sottolineare, le famiglie dei suoi esperti, alcune delle famiglie che sono rimaste qua a Crotone, che stanno attendendo ancora il recupero dei dispersi. E questo diciamo spezzone aperto appunto allo striscione della rete di 6 febbraio, che è la rete che poi si è creata a livello locale e che ha lanciato anche le iniziative nei giorni scorsi, che ha supportato fin dall'inizio le famiglie dei dispersi che stavano arrivando dall'Italia e da tutta Europa. Dopo lo striscione appunto della rete 26 febbraio, diciamo ci sono vari gruppi, realtà sociali e politiche che hanno deciso di non stare in silenzio. Questo è l'altro elemento che si vede con chiarezza, quindi uno spezzone con degli slogan molto, molto chiari, che definisce questa tragedia non una fatalità bensì una strage di Stato, che ha dato voce soprattutto alle famiglie dei dispersi, che sono anche intervenute sia per ringraziare il lavoro di sostegno e di vicinanza, sia per ringraziare il fatto di essere qua in corteo, ma anche chiedendo una cosa molto, molto precisa al governo, di non interrompere le ricerche dei dispersi. Loro dicono che nella zona insomma limitrofa alla spiaggia ci sono ancora incagliate dei resti dell'imbarcazione, lì sotto ci potrebbero essere altri corpi da recuperare, e in più oltre a non terminare le ricerche ma continuare fino a quando l'ultimo disperso non sarà trovato e non sarà recuperato il corpo, anche quello di ascoltare le famiglie nel rimpatrio delle salme, perché questo è un altro problema che è emerso nei giorni scorsi, cioè quello che il governo, comunque le autorità insomma preposte, la prefettura, stavano cercando di trasferire le salme in pratica senza avere il consenso dei familiari a Bologna presso il cimitero di Borgo Panigale. Quindi sono, come dire, tante le istanze che emergono dal corteo. C'è una critica molto, molto netta rispetto alle politiche italiane, rispetto alla mancata operazione di soccorso che ha di fatto provocato questo naufragio, perché proprio questa notte sono state salvate al largo delle coste calabresi, insomma a circa 100 miglia, più di 1000 persone. È una prova concreta che se le operazioni di soccorso si fossero mosse immediatamente alle prime segnalazioni dell'imbarcazione, era possibile salvare le persone. Questo è un fatto molto chiaro. Questa notte le operazioni di soccorso sono state delle vere operazioni. Si è attivato un dispositivo tale con mezzi della Guardia Costiera italiana, addirittura con la Marina Militare, che ha soccorso e accompagnato nel porto di Crotone e in quello di Reggio Calabria e di Rocella Ionica più di 1000 persone. Quindi è come dire, la riprova immediata a pochi giorni dalla strage di Stato del 26 febbraio, che se si fossero mossi con tempestività e nel modo in cui si sono poi mossi questa notte, si sarebbe evitata questa immane ecatombe.
Questo è molto chiaro, grazie Stefano. E al momento dove ti trovi, come sta andando?
Ma in questo momento siamo in una delle piccole stradine di distaccato di Cutro, che ci stiamo muovendo verso la zona della spiaggia. Io sono diciamo un po' tra i due cortei nella zona, adesso i due spezzoni diciamo si stanno ricompattando e quindi insomma si inizia a vedere anche che c'è una partecipazione molto ampia anche numericamente, è sempre difficile definire il numero dei partecipanti, però prima mi sono fatto il corteo dagli inizi, insomma dallo striscione di testa fino in fondo e sicuramente ci sono qualche migliaio di persone e tra l'altro ci dicevano insomma che molte stavano arrivando e quindi presumibilmente insomma possiamo poi a fine magari giornata fare anche una avere un riscontro più certo dei numeri.
Va bene.
Ecco, questo è importante, poi penso ribadire che c'è anche una composizione variegata, quindi c'è una presenza anche di persone con background migratorio che stanno intervenendo portando gli striscioni che sono anche loro scosso ovviamente da questo naufragio, ma che dal dolore, dalla sofferenza bisogna provare a innescare azione, dissenso e una capacità di contrastare quelli che sono poi i piani del governo che hanno utilizzato la conferenza stampa di Cutro essenzialmente per promuovere un nuovo decreto dal sapore repressivo che riprende in parte i decreti sicurezza di Salvini.
Grazie Stefano, noi ti ringraziamo per questa tua iniziativa e quanto hai detto qui a Gemini Network, ti auguriamo una buona manifestazione e magari ci aggiorniamo nel corso della giornata. Grazie Stefano.
Grazie a voi e buon pomeriggio anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie. Ecco, vi volevamo ricordare anche che potete seguire vari approfondimenti, chiaramente sia di natura scritta che digitale con foto, sia sul canale Telegram di Melting Pot che sul sito. Negli ultimi giorni sono stati pubblicati diversi reportage fotografici anche della Camera Ardente, oltre che dei residui trovati delle imbarcazioni lì sulla spiaggia a Cutro, quindi potete vedere tutto il reportage degli inviati di Melting Pot su Telegram e sul sito meltingpot.org. Bene, noi direi che faremo una pausa in modo da poter connetterci con gli altri interventori dalla piazza e lanciamo un pezzo così un po' che sa di internazionale ma anche no, con Iovine Napolitan.
Italiano strano, sono napoletana, giro per il mondo, riconosco i miei fratelli dall'accento napoletana, questa è la mia identità, sono nato proprio qua, Dindevig e che sta città, nel frattempo mi sento cittadino del mondo. Atto stong, 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 sembra ca. So giamaicana, africana, son nata a Milano. So napoletana. So giamaicana, africana, son nata a Milano. So napoletana. So Pakistan, palestinese, iso tale qual. An albanese, so de Torino. Sud Caivan, so cittadina romana napoletana, yeah. Esce solo le creature vanno a scuola, a fatica non si trova e non voglio più aspettare. Esce solo le creature vanno a scuola, a fatica non si trova e non posso più aspettare. So giamaicana, africana, sono nata a Milano, so napoletana. So giamaicana, africana, sono nata a Milano. So
napolitana. Potesse far l'italiano, così sembra parlo napolitano. La lingua più diffusa da Roma a Milano, il principale prodotto d'esportazione italiano. Noi non emigriamo napolitano, sono più di 150 anni che colonizziamo. Non emigriamo napolitano, da più di 150 anni ci ricollochiamo. Napoli, 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 coi colori, gli ori e i dolori. Napoli, con l'orgoglio, la rabbia, prepotenza e Napoli. Atto coglio, coglio, figlio sempre Napoli. Napoli, 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 Napoli ti cade in trasformare tutto il mondo in una grande Napoli. Napoli, 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 Napoli.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
Il principale prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, sono nata a Milano.
So napolitana.
So giamaicana, africana, sonata milana.
Il più diffuso prodotto d'esportazione italiano.
So giamaicana, africana, sonata milana.
E rieccoci dopo Napolitana di Iovine. E siamo sempre qui per parlare in diretta della manifestazione Fermiamo la strage subito a Cutro, che è iniziata più o meno da una mezz'oretta. Abbiamo già sentito gli inviati lì dalla piazza, che ci sono tante persone, tanti pullman giunti da un po' tutta Italia, ma soprattutto dalle destinazioni del sud Italia, che si stanno raggruppando i due spezzoni e che almeno per ora le notizie che giungono sono di un migliaio di persone che stanno raggiungendo la spiaggia di Cutro. Ecco, noi abbiamo fatto diversi aggiornamenti anche normativi sul piano della situazione migratoria. Attualmente abbiamo parlato del decreto legge che è stato attuato all'ultimo Consiglio dei Ministri a Cutro, che inseriva un nuovo reato del nostro codice penale, però diciamo che questo si inserisce anche in un solco ben più ampio sulle politiche migratorie, che sono molto repressive. E Alessandro prima ricordava anche i cosiddetti decreti Piantedose, che hanno molto ridotto l'ampio di azione, il raggio di azione e di salvataggio delle varie ONG. Infatti ci sono dei cosiddetti codici di condotta che sono stati inseriti. Le ONG per operare in mare devono avere diversi requisiti, devono attenersi a determinate regole. Prima di tutto devono avere delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, dei requisiti di idoneità tecnico-nautica per la sicurezza della navigazione nelle acque territoriali e devono aver raccolto tempestivamente con un'informativa le intenzioni dei migranti di richiedere la successiva protezione internazionale. Quindi le ONG sono obbligate a richiedere nell'immediatezza dell'evento l'assegnazione del porto di sbarco e in seguito raggiungere il porto di sbarco indicato dalle autorità senza ritardi. Diciamo che è un codice di condotta molto molto complicato, infatti sappiamo che al momento l'unica ONG che è tornata in mare, certo, è chiaramente la GeoBarents. Abbiamo in diretta con noi qui su Gemini Network Dario. Ciao Dario, ci senti?
Sì, li sento, un po' bassi ma li sento. Voi okay, mi sentite, immagino
sì,
sentirete
sentiamo
un bel po' di vento.
Sì, un bel po' di vento e anche gli altri in diretta dalla piazza abbiamo sentito dei grandi frusci, ma siete vicino al mare, un mare maledetto, un mare molto tragico in questi giorni. Tu sei in manifestazione, raccontaci un po' come sta andando.
Guarda, sta andando molto bene, sono davvero migliaia le persone che sono venute qui a Steccato di Cutro, che è la marina del paesino di Cutro. È un corteo, le strade qui sono molto strette, un corteo che è partito in orario proprio per permettere alle tante persone di defluire in queste stradine strette. Tanti pullman arrivati da molte parti, sia della Calabria che d'Italia, tante le sigle, inutile che ve le elenco, dalle associazioni, ai sindacati, ai partiti, ai singoli, alle ONG. Fa impressione la testa del corteo completamente in silenzio, ecco, proprio a sottolineare la gravità, la solennità di questo momento. Ricordiamo che è stata una strage che si poteva tranquillamente evitare, Il barcone era stato visto il giorno prima, si poteva trainare qui, quindi fa ancora più rabbia sapere che queste persone sono morte annegate a 50 metri dalla riva. Quindi c'è molta, molta rabbia, molta indignazione, però anche molta, molta determinazione. C'è la voglia di cambiare le parole d'ordine rispetto alla cosiddetta emergenza migrazione. Ora lo possiamo dire, lo diciamo da anni, l'emergenza non è quando arrivano, l'emergenza è quando non riescono ad arrivare e annegano in mare. E, diciamo, c'è poi lo striscione della rete, 26 febbraio, che si è formalizzato e ha organizzato la giornata di oggi, dove sono presenti sia i superstiti sia i parenti delle vittime. Abbiamo saputo in questi giorni, appunto, sono persone che vengono da tutta Europa per riconoscere i propri cari, per cercare di capire che destino faranno le salme, e non hanno ricevuto nessuna assistenza da parte dello Stato, se non fosse stato per le associazioni, per i tanti volontari che in questi giorni li hanno soccorsi, li hanno aiutati anche banalmente ad informarsi, per cui è una situazione davvero surreale. Abbiamo visto lo Stato anche negli scorsi giorni, quale cinismo e quale indifferenza ha riservato a queste persone, sia ai morti, sia ai superstiti, sia ai familiari. Prima, durante e dopo si è disvelato proprio la barbarie, la disumanità, il cinismo becero di queste persone. Pensate, tutto il governo in pompa magna è arrivato a Cutro senza passare dalla spiaggia, senza passare dal palazzetto dove sono presenti le bare. Questa proprio a dimostrazione di come ci sia una volontà di rimozione di questa tragedia immane.
Sì, Dario, questo è molto chiaro, è stata una passerella politica che potevano chiaramente risparmiarsi, e una vergogna tutta italiana che si somma a una tragedia, a una strage di Stato, come è stata denominata da altri prima di te, e che chiaramente noi, sulla quale concordiamo, perché di questo si è trattato. Noi ti ringraziamo per il tuo intervento, se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci risentiamo.
Guarda, noi adesso stiamo, appunto, dicevo, stiamo raggiungendo la spiaggia. Come ti dicevo, qui le strade sono molto piccole, quindi il corteo è molto molto numeroso, ma si sviluppa in lunghezza. Quando siamo arrivati era già partito, proprio perché non c'è lo spazio fisico per contenere le tante persone che sono accorse qui oggi. Per cui, se ci risentiamo più avanti, posso raccontarvi magari cosa succede nella spiaggia del peccato di Cutro.
Va bene, vediamo se riusciamo con la diretta, altrimenti ti ringraziamo già da ora. Grazie mille, okay. E buon corteo, buona manifestazione.
Ciao, un saluto a tutti.
Ciao, a presto. Ecco, questo è un altro intervento, sempre da Radio Ciroma. Devo dire la verità, alla fine Cutro non è nient'altro che una cittadina minuscola sotto i 10.000 abitanti, e in questo momento stanno arrivando migliaia e migliaia di persone da tutta Italia con tantissimi pullman, quindi immagino una cittadina con strade così strette, come stanno narrando tutti coloro che sono lì in manifestazione, che non riescono a contenere questa marea. Una marea è probabilmente una parola non infelice da utilizzare in questo momento, che a quanto pare è silenziosa e che quindi stride molto con la rabbia che anche i partecipanti hanno al loro interno. E noi, come diceva Dario, siamo anche a conoscenza delle condizioni in cui le famiglie dei migranti, oltre che i naufraghi, sono stati allestiti dei palazzetti improvvisati, emergenziali, altri sono stati spostati in altri capannoni proprio per migranti. Il CARA di Crotone è stato noto alle cronache, c'è stata anche un'inchiesta che è stata portata avanti dal giornale Repubblica attraverso una denuncia del parlamentare di Sinistra Italiana Franco Mari. Noi abbiamo avuto la possibilità di sentirlo recentemente e ci ha raccontato la situazione che ha trovato lì al CARA di Crotone. Lo riascoltiamo. Ciao Franco, raccontaci pure.
Ciao.
Quello che hai visto.
Quello che ho visto, ad essere sincero, non ci credevo, perché dopo essere stato sulla spiaggia, un posto terrificante, per questi parenti venuti dall'altra parte del mondo, che aspettavano che il mare gestisse i corpi dei loro cari. Siamo andati al CARA, e fuori dal CARA, fuori dal recinto, ci sono questi due capannoni. Io in un primo momento ho detto, ma no, io devo vedere i sopravvissuti, i naufraghi, e hanno confermato, ma sono questi i naufraghi. Quindi la cosa era davvero incredibile, perché erano stati messi in questi due capannoni, diciamo, somigliavano a delle palestre, non so cosa fossero in origine. In uno c'erano 28 letti per credo oltre 40 persone, questi letti senza lenzuola, c'erano dei materassi di gomma piuma e su questi materassi le coperte militari. Alcuni materassi erano stati tagliati dai superstiti per fare dei cuscini, condizioni igieniche incredibili, con un bagno, un paio di docce. E nell'altro capannone, invece, l'altra metà più o meno dei migranti erano sistemati su delle panchine di ferro, sempre con queste coperte, dormivano lì, quindi senza letti. E questa è la cosa che abbiamo trovato, erano dimenticati, cioè abbandonati. E questi che erano appunto in auto, superstiti a un disastro, una tragedia, di cui tra l'altro in Italia parlava da una settimana. La cosa incredibile era proprio questa. Tutti ne parlavano, ma nessuno era andato a vedere come stavano, e lo Stato che li teneva in custodia, perché fra l'altro la loro libertà era limitata, cioè non erano come i migranti che stanno nel CARA, che possono muoversi, possono prendere l'autobus e andare a Crotone, diciamo. Queste erano anche a libertà limitata. Lo Stato li aveva presi in custodia, riteneva in custodia, ma riteneva in custodia in quelle condizioni di disumane. Poi, come sapete, abbiamo fatto la denuncia e il governo è intervenuto per mettere una toppa, che però non peggio di una toppa. Oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, se non li avessero trasferiti di corsa, oggi il problema sarebbe tutto lì, e noi provocatoriamente abbiamo detto perché non lo fanno al CARA il Consiglio dei Ministri.
Abbiamo ascoltato l'audio del parlamentare Franco Mari di Sinistra Italiana, che abbiamo registrato giovedì scorso. Abbiamo la possibilità di essere in collegamento con Vittoria di Le Femin. Ciao Vittoria, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao Vittoria, tu fai parte di Cosentino in Lotta, volevo sapere da te, in questo momento sei in manifestazione, dove ti trovi?
Allora sì, siamo qua a Steccato di Cutra, abbiamo già fatto diversi chilometri con questo corteo che, devo dire la verità, è spezzato, perché se ve la devo proprio dire tutta, insomma, la CGIL, insomma, tutti gli organizzatori tra virgolette ufficiali di questa manifestazione sono andati avanti, non hanno aspettato, insomma, il resto del corteo, e nel resto del corteo ci sono anche i familiari delle vittime, i superstiti, e quindi insomma stiamo procedendo in questo modo, diciamo, separatamente per quanto ci riguarda.
Ok, quindi ci confermi una cosa che ci hanno riferito anche altri, che ci sono due spezzoni differenti un po'...
Sì, ci sono due spezzoni differenti anche abbastanza distanziati, proprio perché, guarda, te lo dico sinceramente, l'orario del concentramento era alle 2:30, alle 2:10 sono partiti e c'erano ancora pullman di compagni e di compagne che stavano arrivando da Catania, da Napoli, da Bari. Quindi noi abbiamo Mediterranean c'era anche, che stava arrivando, insomma, e soprattutto ci sono i familiari delle vittime, i superstiti che stavano aspettando, quindi è un comportamento assurdo, ma diciamo in linea con quello che è stato il comportamento di tutte queste organizzazioni fino ad adesso, rispetto a tutta la vicenda di Cutro. Anche appunto questa volontà di fare questa manifestazione silenziosa è una cosa a cui noi ci siamo opposti immediatamente, come Rete 26 Febbraio, che è la rete che abbraccia e include tutte le associazioni, le realtà, i movimenti che sin dal primo momento sono andati a Crotone a dare supporto, ad organizzare. E per noi invece era molto importante fare una manifestazione per niente silenziosa, in cui poter esprimere tutta la rabbia che insomma in questi giorni stiamo vivendo, e soprattutto far parlare i familiari delle vittime, superstiti, che hanno tanta voglia di esprimersi, di parlare, di comunicare anche quelli che sono stati i disagi di questi giorni. E chiamare disagi chiaramente un eufemismo, però ne hanno passate tante. Ultima è stata appunto quella vigliaccheria tremenda della prefettura di Crotone, che ha mandato le agenzie funebri a prelevare le salme per portarle a Bologna contro la volontà dei familiari. Per fortuna i familiari si sono mobilitati, hanno fatto un sit-in davanti al Palamilone, dove in questo momento ci sono ancora 30 bare, e hanno impedito che le salme venissero a tutti gli effetti trafugate.
Guarda, è un verbo che ho utilizzato veramente dirimente, trafugare delle salme, una vergogna che si somma a tutte le altre di cui abbiamo già sentito. Sentiamo un intervento nelle cuffie. Cosa dice la compagna in questione? Ce lo riesci a riferire?
Mi sentite?
Sì, sentiamo anche un intervento. Di cosa si sta parlando in questo momento?
Allora, scusate che...
Ok, chiaramente...
Ok, sì, sostanzialmente si sta dicendo, ed è una cosa che stiamo ripetendo da giorni, il fatto che non è soltanto questo governo, ma c'è stata una continuità di vari anni, di decenni, in cui i partiti di centrodestra e i partiti di centrosinistra hanno... progressivamente inasprito quelle che sono i provvedimenti, le misure contro i migranti, e lo abbiamo visto ieri diciamo al culmine di questo Consiglio dei Ministri, dove di fronte a soccorritori che stanno ancora cercando i corpi in mare, i ministri con la Premier Giorgia Meloni sono venuti a sostanzialmente varare misure che, ripeto, vanno contro i migranti e non fanno assolutamente in modo che queste morti non accadano più.
Va bene, grazie Vittoria, noi ti lasciamo alla manifestazione, ci
okay,
sentiamo
grazie
presto.
A voi,
grazie.
D'accordo.
Mille, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ecco, questo era l'intervento di Vittoria Lefemin direttamente da Steccato di Cutro.
Sì, mi piace sottolineare il fatto che dalla piazza, da Cutro, stanno sottolineando più volte la questione che il corteo è diviso in due. E io sto guardando, mentre siamo qui in diretta su Gemini Network, le immagini dei nemici nostri di Local Team, e si vede effettivamente la testa del corteo, che in questo momento è arrivato proprio sulla spiaggia dove è avvenuto il tragico incidente, tra virgolette, ed è un corteo aperto dalle bandiere della CGIL, ossia gli amici di quel partito che, abbiamo detto più volte, ha varato spesso e volentieri delle misure, dei decreti legge che di accoglienza non hanno mai parlato. C'è quella bontà, quella carità cristiana rappresentata da questo crocifisso fatto dai resti del barcone, che sicuramente è, come dire, un'immagine impattante per quanto riguarda i fotografi e i videomaker, che sicuramente colpisce la maggior parte della popolazione, però non è che con la carità cristiana si risolvono i problemi, che non è con la carità cristiana che non ci saranno più di questi incidenti se la politica non deciderà di cambiare passo. Mi piace sottolineare anche il fatto che diceva Stefano di Melting Pot: stanotte, la scorsa notte, c'è stato proprio un ulteriore sbarco e questi qua sono arrivati. Quindi questo ci fa capire quanto l'altra sera sia stata una vera e propria volontà politica non andare a recuperare questi barconi. L'abbiamo detto più volte dai microfoni di Sherwood e di Gemini Network, abbiamo spiegato più volte, gli italiani, che è un popolo tendenzialmente di mare, sa che ci sono delle regole del mare che dicono che bisogna recuperare tutte quelle che sono le navi che ne hanno bisogno. Questo governo non l'ha mai fatto, non l'hanno fatto in precedenza. Matteo Iannitti da Catania ci raccontava quello che è successo negli anni scorsi a Catania, e continuano ad esserci queste situazioni, e continueranno fin quando non ci saranno dei cambiamenti radicali di politiche.
Grazie Davide per questo aggiornamento. E parlavi di questo simbolismo, no, di aver creato con le rimasuglie di quella nave un crocifisso, ma un'altra foto che abbiamo davanti qui in studio è una foto tratta dal settimanale L'Internazionale, in cui ci sono i familiari delle vittime che con gli stessi bastoni cercano di rovesciare una fiancata della nave per controllare se sotto ci sono dei corpi rimasti. E a proposito, non per fare necropolitica, ma per dare tutte le informazioni che servono dare, al momento è una rifugiata afghana, si chiama Zara, ha chiesto al governo di continuare a cercare in mare fino a quando non saranno ritrovate tutte le persone disperse. È un appello chiaramente che speriamo che il governo accetterà e continuerà e proseguirà nelle ricerche dei naufraghi e di ascoltare le famiglie per il rimpatrio di tutte le salme.
Sì, esatto, io mi accodo anche a quanto stava dicendo prima Rossella e lo stesso Davide. Sostanzialmente uno dei problemi adesso è anche capire come andranno rimpatriate le salme, e uno scavalcare anche delle decisioni, diciamo, personale e private, il fatto di stabilire tramite la prefettura di Cutro l'inviare le salme a Borgo Panigale indipendentemente dalla volontà dei familiari, quindi già questo è una cosa da condannare. E purtroppo sì, l'attenzione è focalizzata sulla situazione adesso di Cutro e sul naufragio, su quanto sta succedendo in spiaggia, ma finché non verranno attuate delle politiche di cambiamento radicale, queste modalità, questi provvedimenti e queste stragi continueranno ad essere ratificate.
Noi abbiamo la possibilità di avere un altro intervento in diretta dalla manifestazione. Abbiamo Francesco Piobbico. Ciao Francesco, ci ascolti,
ciao.
Ci senti?
Okay. Sì, ciao a tutti.
Ciao,
buongiorno.
Sei in manifestazione, ciao. Da quel che sappiamo, e ci hanno già riferito delle cose un po' strane, cioè che ci sono due spezzoni e che ci sono anche delle ampie criticità sulla manifestazione di oggi.
E diciamo che per quanto riguarda la partecipazione c'è una buona partecipazione, c'è però una differenza, diciamo, abbastanza esplicita rispetto al corteo, sia per la composizione che si è determinata, sia anche per come si sta sfilando. Quindi, diciamo, rimangono dei nodi non risolti che sono stati esplicitati abbastanza chiaramente da questo corteo. Io personalmente non ho partecipato alle discussioni che ci sono state prima, però a me pare che come dire, si evidenzia una certa necessità di proseguire con una dinamica per certi aspetti più legata alla richiesta di giustizia per quello che c'è stato, e anche a un confronto più esplicito sul piano generale. Forse è arrivato il momento di fare un salto di qualità anche rispetto alle mobilitazioni che ci sono state, e su questo io sono abbastanza convinto che oggi comunque, se per la prima volta ci sia una risposta abbastanza consistente di fronte a quello che è successo drammaticamente, che sta succedendo drammaticamente oramai da anni, a questa indifferenza che purtroppo rischiava per certi aspetti di abituarci a queste morti, a queste tragedie. Io sono stato parecchi anni a Lampedusa, oramai sono 10 anni che sto in frontiera, e in qualche modo ritengo che oggi ci sia una sorta di cambio di passo. Anche per quello che è successo in questi giorni, io lavoro in Calabria con questo progetto che si chiama Dambesò, ostello sociale per lavoratori braccianti. Devo dire che sento una grande vicinanza della terra calabrese a queste persone, forse perché la Calabria è una terra di emigrati, è una terra che continua a migrare, una terra da dove si continua a partire e dove si continua ad arrivare. E in qualche modo devo dire che oggi secondo me ci sono le premesse per poi poter puntare su Roma, cioè è una manifestazione molto più grande, molto più consistente, che riprende il cammino di critica per certi aspetti ancora più dura rispetto a quello che è stata la frontiera in questi anni, chiedendo cosa? Innanzitutto vie di accesso legali. Qui bisogna, per certi aspetti, e questa è una riflessione personale che faccio, iniziare a dire che i lavoratori devono entrare senza essere chiamati da Confindustria come se fossero del petrolio, con qualcuno che apre e chiude i rubinetti, quindi una libertà di movimento per i lavoratori, quindi una gestione democratica rispetto ai flussi e quindi una revisione totale della Bossi-Fini, alla cancellazione della Bossi-Fini. Dall'altra parte bisogna allargare i corridoi umanitari, non qualche migliaia ma numeri significativi. E infine l'altro tema è basta con la guerra a chi salva vite in mare. Usiamo i miliardi che sono stati dati a Frontex per una gestione democratica delle frontiere europee, finiamola con questi accordi criminali con i paesi del sud del Mediterraneo che stanno trasformando questi paesi in regimi. Basta pensare a quello che sta succedendo in Tunisia o al fatto che vengono dati miliardi ad Erdogan, per non parlare della Libia. Allora, in qualche modo noi, esternalizzando le frontiere, chiudiamo la democrazia e i processi democratici della sponda sud del Mediterraneo. Penso che una manifestazione come questa, in qualche modo, che attraversa le contraddizioni che si stanno aprendo nel governo, perché io ho visto grandi segnali di debolezza da parte delle retoriche della destra in questi giorni, una manifestazione come questa ha comunque il significato di aprire una riflessione più generale su tutta una serie di argomenti che dobbiamo saper allargare e generalizzare, anche portando il conflitto dove serve.
Tutto chiaro e sei stato veramente chiarissimo e ti ringraziamo per il tuo intervento e ti auguriamo una buona manifestazione, Francesco.
Grazie.
Va bene. Grazie mille a
buon
te.
Buon lavoro.
Grazie. Grazie a te. Questo era Piobbico che è lì in manifestazione e la sua esperienza, chiaramente, che è dovuta a tutte le cose che fa dal punto di vista dell'immigrazione da tanti anni su diversi aspetti, da Lampedusa fino alla Calabria. E abbiamo ascoltato tanti interventi dalla piazza e abbiamo fatto anche diversi aggiornamenti su dal punto di vista normativo e di quello che sta accadendo attraverso il governo Meloni con il ministro dell'interno Piantedosi, e faremo chiaramente anche diversi aggiornamenti a seguito di questa diretta della manifestazione lì a Cutro. È probabile che ci saranno ulteriori assemblee o manifestazioni, non sarà la prima né l'ultima manifestazione che ci sarà, e speriamo anche di appianare le criticità che abbiamo ascoltato oggi in diretta per via di diversi schieramenti, uno schieramento più improntato a una sfilata silenziosa anche per comprendere al meglio il dolore dei familiari delle vittime e quant'altro, e dall'altro lato invece manifestanti che sono addolorati chiaramente, ma che sono anche rabbiosi e vogliosi di essere ascoltati, tra le quali compaiono anche i familiari delle vittime. Alessandro, tu vuoi aggiungere qualcosa? Anche tu, Davide?
Sì, Rossella ha detto molto bene, questo è un primo momento per poi rimandare a una data magari di più ampio respiro nazionale. È giusto che si è ripreso anche il tema e si è riportato un po' sui riflettori. L'intervento che c'è stato in precedenza tocca dei punti significativi in tema di migrazioni, per quanto riguarda anche la cancellazione della Bossi-Fini, che è un po' anche lì la genesi dei mali, che è stata un po' rinnovata negli anni da Minniti e Orlando nel 2017 con il Partito Democratico, passando per Salvini, la Lamorgese, fino ad arrivare ad oggi. Quindi le soluzioni anche abbozzate precedentemente nell'ultimo intervento sono sicuramente significative da un punto di vista anche di corridoi umanitari, che non devono essere racchiusi e destinati soltanto a un numero ristretto di persone, ma si deve parlare comunque di numeri significativi per far sì che si possa garantire comunque un ingresso diciamo salvaguardato e in sicurezza delle persone in transito.
Anche perché diamo un po' di dati,
nello scorso anno, quindi nel 2022, sono sbarcati sulle nostre coste oltre 100.000 migranti, e mentre invece più da marzo ad oggi, cioè da gennaio a marzo, cioè in questi 3 mesi, sono sbarcate tantissime persone, solo oggi altre 500 proprio sulla medesima costa in cui è avvenuta la tragedia. E tra l'altro sappiamo che rispetto agli anni scorsi ci sono degli incrementi, perché questo è il vero anno post-Covid, perché nel 2021 e nel 2020 avevamo veramente scarse decine di migliaia, fino all'anno scorso in cui siamo arrivati a 100.000 migranti, e probabilmente nel 2023 avremo un dato probabilmente doppiato, e speriamo di tutti superstiti e non facciamo la conta di ulteriori morti. Chiaramente questa cosa da sfatare, lo speriamo, anche se con i diversi decreti leggi messi in atto dal governo Meloni, attraverso anche i decreti Piantedosi, e abbiamo anche ascoltato recentemente le dichiarazioni dell'ex ministro degli interni Salvini, che ha riproposto un ordine del giorno nel ripristino di alcune norme che sono state precedentemente dalla Lamorgese abrogate, di ripristino dei decreti sicurezza di Salvini, quindi un impianto normativo costellato sempre più di fasi abbastanza repressive nei confronti dei migranti, delle ONG e di quant'altro. Quindi una riproposizione, un assetto chiaramente mortifero, che non fa altro che destinare le tante persone che partono verso le nostre coste probabilmente a un destino brutto, come quello di queste 74 vittime dello scorso febbraio. Ecco, è stata una diretta della manifestazione, diciamo un po' parziale, perché è una manifestazione che è partita un po' in ritardo, però abbiamo sentito diversi interventi e diverse esperienze. Noi vi faremo altri aggiornamenti dalle varie radio che fanno parte del network di Gemini, e sia su Radio Sherwood, con giovedì ci sarà chiaramente la riproposizione di Ops Another Week, in cui faremo un altro aggiornamento sulla situazione, oltre che tutti gli appuntamenti di news, politiche e di cronaca delle varie radio.
Sì, nel frattempo la manifestazione, almeno la parte iniziale del corteo, è arrivata sulla spiaggia. Hanno lasciato proprio in spiaggia tutta una serie di fiori, hanno poggiato questa croce che descrivevamo prima, che apriva il corteo. Quindi la maggior parte del corteo è arrivato nel luogo della tragedia. Un corteo particolare, come ci hanno raccontato i vari compagni e le varie compagne che abbiamo intervistato, è un corteo che speriamo non sia soltanto la conclusione di quella che è stata la storia che ci ha portato dalla tragedia al passaggio che c'è stato con il Consiglio dei Ministri lì a Crotone e la manifestazione di oggi, ma che sia qualcosa che possa rilanciare un percorso sulla, non soltanto sull'accoglienza, ma un percorso proprio che faccia sentire la voce, come diceva prima Francesco, affinché il governo cambi le politiche migratorie, che cambi l'atteggiamento nei confronti di chi arriva. Io direi che possiamo concludere qui questa trasmissione. Come diceva Rossella, avremo modo di continuare ad avere informazioni anche dell'ultimo minuto rispetto a quello che sta avvenendo, e le potrete riascoltare in tutte le nostre radio o leggere nei vari siti di informazione che ci sono. Sicuramente Melting Pot, visto che abbiamo due nostri compagni e compagne che sono giù.
Ecco, noi direi che vi salutiamo, chiaramente restate ancora sul flusso digitalizzato di Gemini Network, e vi ringraziamo per l'ascolto. Aggiornatevi sempre sui canali di cui vi abbiamo parlato, e grazie mille Alessandro per avermi fatto da spalla, grazie Davide per gli aggiornamenti puntuali e la parte tecnica. Ci risentiamo presto e buon ascolto su Gemini Network.
Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittoi e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi, confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate pio. E ciascuno di voi, implicato in ogni sorta di reato, fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io.
Network, il network delle radio indipendenti.